collegamento con la Chiesa Evangelica Battista di Rovigo va ora in onda il culto evangelico. Buon ascolto.
Domenica 1 marzo 2020, sono Nazareno al microfono di RVD e di Radio Evangelica per il culto, per un appuntamento con il culto in questa domenica.
Un caro saluto anche da Luciana, insieme con voi in questo culto che andremo a fare oggi attraverso i microfoni di Radio Voce nel Deserto. Vi invitiamo a rimanere con noi e ad avere insieme con noi un momento di spiritualità, di lode, di adorazione al Signore, di ascolto della parola che nel culto di oggi sarà predicata dal pastore Battista Lello Volpe sul testo del Vangelo di Marco, il capitolo 12, versetti dal 28 al 31, il grande comandamento. Buon ascolto a tutti. La nostra fede, la nostra speranza e il nostro amore sono rivolte a Dio Padre, che ci ha donato la vita. Sono rivolte a Gesù Cristo, suo Figlio, che ci illumina con la sua parola, e sono rivolte allo Spirito Santo, che ci rinnova in noi la forza di credere, di sperare e di amare. Raccogliamoci alla presenza di Dio. L'amore di Dio sia con tutti e con tutte noi. Accogliamolo dentro di noi attraverso l'ascolto della parola, la preghiera e il canto.
Il canto. Ascoltiamo adesso il canto Santo, Santo, Santo. Se conosciamo le parole, possiamo farle anche nostre.
Santo, Santo. Santo, egli è l'onnipotente. Santo, 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 egli è il re dei re. La terra glorifica il suo nome, la terra glorifica il suo nome, la terra glorifica il suo nome, santo è il Signore.
Il Signore venga a rinnovare la nostra fede e la nostra speranza. Ci raccogliamo in preghiera.
Noi non siamo soli. Noi viviamo nel mondo di Dio. Noi crediamo in Dio che ha creato e continua a creare, che è venuto in Gesù, la parola fatta carne, per riconciliare e rinnovare, che opera in noi e negli altri attraverso lo Spirito. Noi abbiamo fiducia in Dio. Noi siamo chiamati ad essere Chiesa, per celebrare la presenza di Dio, per amare e servire il prossimo, per ricercare la giustizia e resistere al male, per proclamare Gesù crocifisso e risorto, nostro giudice e nostra speranza nella vita, nella morte, nella vita oltre la morte. Dio è con noi, noi non siamo soli, siano rese grazie a Dio. Ascoltiamo adesso l'inno Se tu, Signore, non sei con noi.
Se tu, Signore, non sei qui con me, rimango col mio dolore. Se tu, Signore, non sei ma tu ti fa sei tu, Signore, accanto a me, nel mondo che hai creato.
Vogliamo leggere delle parole dai Salmi per celebrare insieme e lodare il Signore.
Salmo 92, i primi quattro versi. È bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, o Altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte, sulla lira a 10 corde o sulla cetra, con la melodia dell'arpa, poiché tu m'hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore. Io canto di gioia per le opere delle tue mani.
La vita mia,
grande tu sei, grande tu sei.
In questa domenica, 1° marzo, continuiamo il nostro culto in diretta attraverso i microfoni di Radio Voce nel Deserto. Sì, la nostra anima si eleva al Signore. Continuiamo la lode al Signore con le parole del Salmo 96 e poi ascolteremo il canto Dio ti lodo.
Cantate al Signore un cantico nuovo. Cantate al Signore, abitanti di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli, perché il Signore è grande e degno di sovrana lode.
L'amore di Dio che abbiamo celebrato con le parole dei salmi e con i canti ci invita a riconoscere le nostre fragilità, le nostre debolezze. Siamo spesso incapaci di vivere secondo i criteri dell'Evangelo. Chiediamo a Dio in preghiera di donarci la forza di seguirlo, di mettere in pratica i suoi comandamenti.
O Signore, donaci il tuo amore quando in noi c'è odio. Donaci la tua gioia quando in noi c'è afflizione. Donaci la tua pace quando in noi c'è turbamento. Donaci la tua pazienza quando in noi c'è insofferenza. Donaci la tua benevolenza quando in noi c'è rancore. Donaci la tua bontà quando in noi c'è egoismo. Donaci la tua fedeltà quando in noi c'è smarrimento. Donaci la tua mansuetudine quando in noi c'è orgoglio. Donaci il tuo autocontrollo quando in noi c'è collera. O Signore, senza di te non possiamo fare nulla. Perdona la nostra fragilità umana e fa maturare in noi i frutti del tuo spirito. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, unica nostra forza e unica nostra speranza.
Thank you.
se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai e in alto volerò.
Con il Signore possiamo sempre rialzarci e volare in alto. Adesso, se abbiamo le nostre Bibbie vicine, apriamole al Vangelo di Marco, al capitolo 12, versetti dal 28 al 31, il grande comandamento. Prepariamo il nostro cuore all'ascolto della parola predicata per noi oggi dal pastore Raffaele Volpe, che questa parola possa entrare in noi e lo Spirito Santo possa operare in noi il cambiamento del nostro carattere e del nostro atteggiamento nei confronti della vita.
Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, mi è dato il privilegio di potermi rivolgere a te questa domenica. Voglio cogliere questa opportunità per farti una domanda. Cos'è la cosa più importante per la tua vita? Stamattina proverò a dirti cos'è per me la cosa più importante, ma per il momento ti invito a raccoglierti con me per una breve preghiera. Caro Dio, noi ci rivolgiamo a te in attesa di ricevere una parola che ci sorprenda e ci trasformi. Vieni e parla ai nostri cuori. Amen.
Thank you.
leggo dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetti da 28 a 31. Uno degli scribi si avvicinò a Gesù e gli domandò: «Qual è il più importante di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Il secondo comandamento è questo: ama il tuo prossimo come te stesso, e non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi». Cos'è la cosa più importante per la tua vita? Noi siamo sempre alla ricerca di quel che è più importante per noi, e stamattina voglio farti la mia personale testimonianza, raccontarti la mia personale risposta a questa domanda, in attesa che tu possa dare anche la tua. La cosa più importante della mia vita è amare Dio. Nella tradizione sia ebraica che cristiana, l'amore di Dio è così importante che è diventato un comandamento: ama il Signore. Ed è uno strano paradosso: può l'amore essere comandato? In realtà l'amore a comando non esiste, eppure tutto il linguaggio amoroso è pieno di imperativi. Amami, quante volte lo abbiamo detto alla persona amata. Amami per sempre. No, l'amore non può essere comandato come si comanda di fermarsi al semaforo rosso quando si è in auto, ma l'amore porta con sé un comando assoluto: amami, ed un assoluto desiderio che l'amore sia detto: dimmi che mi ami, ed un assoluto bisogno che l'amore sia reale: fammi vedere quanto mi ami. L'amore come comando assoluto si nutre di parole e di fatti, e la cosa più importante della nostra vita è amare Dio. E allora noi ci chiediamo: come possiamo amarlo in parole e nei fatti? Come si ama Dio concretamente, giornalmente? Risponderò subito a questa domanda, ma permettimi di fare un passo indietro. Amare Dio è veramente la cosa più importante della nostra vita? Sì, se Dio esiste, se Dio è il creatore di ogni cosa, se Dio ci ama e si prende cura di noi, se Dio è il Signore della nostra vita e della nostra morte, se Dio è Dio di risurrezione, ebbene, se Dio è tutte queste cose, la risposta non può che essere sì. Sì, amare Dio è veramente la cosa più importante della nostra vita. Quando si ama una persona, si è disposte a fare qualsiasi cosa per lei, anche se ciò comporta dei sacrifici. E quando si ama una persona, si vuole passare del tempo con quella persona, del tempo speciale, del tempo che si potrà ricordare. L'amore non solo si prende il nostro tempo, ma ci espone anche a dei rischi. Se non lo fa, non è amore. Un amore senza tempo e senza rischi è plastica non riciclabile. Per questo motivo il comandamento che ci chiede di amare Dio ci chiede di amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutta la forza. La forza è tenere insieme il cuore, l'anima e la mente in ogni cosa che fai. Soprattutto quando ami Dio, tenere insieme il cuore, l'anima e la mente significa tenere unita la dimensione affettiva con la dimensione spirituale e con la dimensione razionale. Ed è questa la nostra forza. Se sappiamo evitare che queste dimensioni della nostra vita si separino tra loro, senza la ragione la fede diventa superstiziosa, senza il cuore diventa un puro calcolo di interessi, senza spiritualità la fede diventa anoressica. Da piccolo mi ricordo che mio padre a Natale mi portava in fabbrica, nella grande Olivetti, perché i bambini degli operai, da un'enorme vetrina, potevano scegliere il regalo che desideravano. Che potere che sentivo di avere! Tra centinaia di giocattoli potevo puntare il dito verso il mio giocattolo preferito e quello magicamente diventava mio. Che emozione! Non potrò mai dimenticarla. Forse ancor più di un giocattolo in sé era quella possibilità di essere di fronte alla vetrina e poter scegliere liberamente. Quella volta scelsi un pallone di cuoio. Ecco, oggi più che il figlio di operaio, noi siamo la vetrina ed è Dio che sceglie quel che vuole da noi. E a noi è data la possibilità di dire a Dio: prendi tutto noi stessi, prendi la nostra forza, prendi la nostra mente, prendi la nostra anima e prendi il nostro cuore. Eppure Dio, per qualche ragione che dovremo scoprire insieme, non si accontenta di essere amato in modo esclusivo. Dio nel messaggio della Bibbia è un Dio geloso, eppure non vuole essere amato da solo. Vuole che insieme a Lui noi possiamo amare anche il prossimo. Il monoteismo cristiano, c'è un solo Dio, si regge su un politeismo dell'amore. Ama Dio, ma ama anche gli altri. Ora, amare gli altri è una grande cosa fino al momento in cui l'altro da amare non ce lo troviamo davanti a noi in carne ed ossa. Ah, com'era più facile amare Dio che non si vede! E quanto è difficile amare il prossimo che si vede, che si sente, che si tocca. Eppure il prossimo diventa una cartina di tornasole per capire se amiamo davvero Dio. Non puoi dire di amare Dio, infatti, se non ami il tuo prossimo. Il prossimo è la prova che Dio esiste. I filosofi medievali si arrovellarono nel trovare delle prove dell'esistenza di Dio e non si erano accorti di avere la prova provata davanti ai loro occhi, il proprio prossimo.
La cosa più importante per me è amare te. La cosa più importante per me è amare te. Voglio amarti, Gesù, voglio amarti di più. La cosa più importante per me è amare te. La cosa più importante per me è seguire te. Importante per me è seguire te. Voglio seguirti, Gesù, voglio seguirti di più. La cosa più importante per me è seguire te. La cosa più importante per me è seguire te. La cosa più importante per me è servire te. Voglio servirti, Gesù, voglio servirti di più. La cosa importante per me è servire te.
Ama il tuo prossimo. Ecco la prova che Dio esiste, il prossimo. L'altro che incontro e che per motivi non sempre prevedibili diventa il mio prossimo. Questi è la prova che Dio esiste. Non sto parlando di una prova scientifica. La scienza con l'amore non può esserci molto di aiuto. Il prossimo è la prova che Dio esiste perché l'altro che incontro mi dona la possibilità di amarlo. E se io realizzo la mia possibilità più propria, quella di amare, sto provando al mondo che Dio esiste. Chi è il mio prossimo? Non lo so. Non posso determinare in anticipo chi avrà bisogno della mia capacità di amare. C'è un qualcosa di imprevedibile nell'amore, perché il bisogno stesso è imprevedibile. E chi vuole amare il prossimo deve diventare un attento uditore, un'attenta osservatrice dei bisogni di chi diventerà prima o poi il prossimo. Quel che è certo è che non avremo dubbi quando incapperemo nel prossimo, perché non busserà alla nostra porta chiedendoci il favore di entrare, ma ci cascherà addosso come un peso morto, carico delle sue sofferenze, farà saltare i nostri progetti, i nostri appuntamenti, saremo disorientati e posti davanti ad una scelta: vuoi o non vuoi amare il tuo prossimo? Questa è una scelta radicale che si gioca tra la possibilità di vivere una vita autentica e quindi amare il prossimo, oppure vivere una vita non autentica e quindi non amare il prossimo. Alla fine dei conti, amare il prossimo non solo ci fa conoscere Dio, ma ci fa conoscere noi stessi. La prima lettera di Giovanni dice che chi non ama non conosce Dio, ma io vorrei aggiungere: chi non ama non conosce neppure se stesso. Per conoscere Dio bisogna conoscere se stessi, ma conoscere Dio e conoscere se stessi significa amare il prossimo. Se vuoi conoscere te stesso, quindi devi amare. Conoscerai la tua forza, la forza del tuo cuore, della tua anima, della tua mente. Conoscerai le infinite possibilità che la vita ti mette davanti per rendere la tua esistenza speciale, unica. Sì, perché ogni esistenza è unica solo se sa amare l'altro, altrimenti è un'ordinaria e banale esistenza. In quel comandamento ama il tuo prossimo c'è anche una promessa, anzi una doppia promessa. Ama il tuo prossimo, così conoscerai Dio. Ama il tuo prossimo, così conoscerai te stesso e le infinite possibilità che si aprono per la tua esistenza. Come vedi, si tratta di un triangolo in cui ci sei tu, c'è Dio e c'è il prossimo, il triangolo della vita. Ma è giunta l'ora di darti una buona notizia che Gesù Cristo non solo ha annunciato a parole, ma che ha messo in scena attraverso la sua vita in modo pratico. La buona notizia è che Dio ti ama, e ti ama per primo. Ti ama indipendentemente da quel che hai fatto finora della tua vita. Quando penso a Gesù, penso al modo in cui Dio ha voluto farsi conoscere, dal bambino inerme che oppone al potere violento di Erode la sua assoluta vulnerabilità, all'uomo che costruisce la sua agenda a partire da quegli scarti umani che costantemente scrivono per lui il suo programma, al crocifisso che espone al mondo, come in un gioco di specchi, la violenza umana e l'amore di Dio. E infine quel risorto, simile nuovamente al bambino inerme, affidato nelle mani del Padre che lo richiama alla vita. Ecco come Dio ha voluto farsi conoscere, come un Dio che ama in modo assoluto. Anche per questo motivo possiamo dire: Dio è amore. Tu questo Dio puoi incontrarlo. Noi corriamo il rischio di vivere la nostra vita rimandando l'incontro con Dio, nascondendoci da Dio. Eppure amare Dio, che per primo ci ha amati, è il comandamento più importante. È un comandamento, non è un ordine arbitrario per costringerci a fare qualcosa contro la nostra volontà. Se non troverai troppo bizzarra questa immagine, io direi che un comandamento è l'invito che Dio ti rivolge di ballare la vita, di entrare nel ritmo della musica del mondo, danzare la gioia di esistere e di sapersi amato da Dio. Un comandamento ci ricorda che spesso noi perdiamo di vista la vita e il significato profondo del perché ci è stata donata. Ed ecco spuntare nuovamente il prossimo, quando la nostra anima si perde nell'inutile vagabondare della sua sopravvivenza, arriva il prossimo come un meteorite mandato dal cielo, dono di Dio per svegliare dal sonno la nostra umanità. Dio ci dona il prossimo, sempre in uno stato di bisogno. Il bisogno del prossimo, però, suscita in noi il bisogno di Dio. È nel prossimo che incontriamo Dio. È nel rifiuto del prossimo che possiamo perdere Dio. Raccogliamoci in un momento di preghiera. Padre nostro, tu ci hai amati per primo in Gesù Cristo, tuo Figlio. Siamo diventati prossimi a te per mezzo dell'amore del Cristo. Rendici donne e uomini capaci di amare, attingendo dalla fonte del tuo amore. Amen.
Che immenso amore ci mostro, il Padre eterno e santo, la vita di suo Figlio offrì in dono senza vanto. Che pena atroce lui subì, da tutti abbandonato, ma per il sangue che versò i figli ha riscattato. In croce lui morì per me, portando il mio peccato. Vergogna fui tra quelli che misero il prescelto. Rimase appeso lì per me, per me che sono indegno, spirando lui mi perdono, e tutto è compiuto. Non so se mai riceverò ricchezza, onore e gloria, ma nel mio cuore questo so, che mi ha salvato.
Consapevoli dell'amore immenso di Dio, abbiamo bisogno di entrare in dialogo con Lui mediante la preghiera. Per i nostri bisogni, per quelli delle persone che incontriamo ogni giorno e per il mondo intero.
Signore, Padre nostro d'amore, ci affidiamo a Te. Aumenta la nostra passione per l'Evangelo di Gesù Cristo. Insegnaci vie nuove perché le persone che tu poni sul nostro cammino giungano a conoscerti e ad amarti. Signore, in preghiera ti affidiamo le persone in difficoltà, le persone ammalate, le persone sole. Ti preghiamo anche per tutti i popoli. Ti preghiamo per i responsabili del governo, specialmente dove più grandi sono le sofferenze e le necessità. Fa, Signore, che la Signoria di Cristo si manifesti in tutte le relazioni umane, nel campo del lavoro, della politica, nella ricerca scientifica e in ogni aspetto della vita. Dà forza, o Signore, a tutte le iniziative per superare la fame, la povertà e la violenza. Aiutaci ad agire con efficacia dove Tu ci chiami ad impegnarci. Rendici sempre più sensibili alle esigenze degli altri. Te lo chiediamo nel nome del Tuo Figlio, che ci ha insegnato a dire:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male, poiché a Te appartengono il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Confortati dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato, nutriti dal suo amore, consolati dallo Spirito, possiamo accogliere insieme la sua benedizione.
Che nessun giorno della tua vita tu possa dire: non c'è nessuno che mi prende per mano. Che nessun giorno della tua vita tu possa dire: non c'è nessuno che cammina con me. Che nessun giorno della tua vita tu possa dire: non c'è speranza. E che il Signore Gesù ti accompagni tutti i giorni della tua vita.
strada venga incontro a te e che il vento soffi dietro a te, possa il sole splender su di te e la pioggia cadere su di te, finché ci rivedremo ti sostenga il Signore nel tuo cammino. Strada venga incontro a te e che il vento soffi dietro a te, possa il sole splendere su di te e la pioggia cadere su di te, finché ci
E si conclude il nostro culto per questa domenica 1 marzo. Luciana augura a tutti voi una buona domenica con l'invito a rimanere uniti nella preghiera.
Un saluto anche da Nazareno, un augurio di buona domenica a tutti e a tutte.
Amen. Hallelujah. Hey.